Glory, glory, my United. Glory, glory, my United.
Bella, bella, bella.
Mi piace.
Poi come va?
E poi come continua?
Non ne ho la più pallida idea.
Non mi ricordo.
No. Yes. La puntata 52 di Croquetas, benvenuti, ciao Matteo Palmigiano.
Ciao Alberto Neglia.
Ciao Marco Russo.
Questo triangolo.
Sempre.
Così. Ciao Borca Valero.
Ciao Borca.
Ciao Borchita.
Settimana prossima, ti aspettiamo Borca. Ciao Riccardo Mancini con noi per questa puntata.
Ciao ragazzi, ciao, che onore essere qui con voi, grazie per l'invito.
Apprezzatissimo telecronista di DAZN. Inglesologo.
Addirittura. Sì. E infatti ha un nickname.
Troppo, no?
Ah cioè, sì?
Quale?
Richard Left.
Bellissimo.
Sir Richard Left.
È da settimane che è pronta questa.
Su tutti i social mi
appello così. Quindi tipo, non so, Edoardo Testoni cosa sarebbe?
Edward Big Edge.
Certo.
Tutto facile. Tutto
gambero
facile.
Come si dice in inglese?
Si dice shrimp.
Shrimp.
Quindi come Little si chiama shrimps, il gambero? Cioè. Simon
Shrimp.
Little
shrimp. Ah certo, perché gamberini.
Gamberini, giusto.
Poi c'è Luke Flower.
Che Luca Farina. Hello by Luke Flor, che il suo saluto.
Saluto da Luca Farina.
Bello, vabbè. Bello. L'inglese mi dicono anche David Marin.
Certo, Davide Marino. Potremmo andare avanti per delle ore.
Seaman, va bene.
Va bene.
Il nostro inglesologo, come abbiamo
grazie,
definito,
bello,
perché
mi piace.
È più British tra i telecronisti di DAZN. Quante partite del Manchester United, secondo te, hai commentato nella tua
Non so
carriera.
Il numero preciso. Secondo me più o meno una cinquantina, almeno una cinquantina.
Beh, 50 10, su, perché 12. Poco fa ce l'hai confidato, sei quasi a 1000.
Quasi 1200, 1192 a oggi.
Ma
questo
totale,
momento.
Non solo di
totale,
calcio inglese.
Totale,
no,
sì,
ah,
sì,
dai,
sì,
okay.
No. Calcio inglese, no, mi aveste avvertito prima, facevi, l'avrei contato. Però, no.
Un po' polemico, devo dire.
No,
fate come volete.
Io ho una domanda per Riccardo, magari poi la tagliamo dalla puntata, se non
no,
interessa solo
no.
A me.
No,
però
vai.
Bisogna spiegare a casa che nel mondo dei telecronisti, credo, sì. Riccardo, Richard, insomma. Sono delle malattie diffuse.
No, ognuno è legato a quelli che nel gergo si chiamano upsound, cioè il racconto più emozionante di un gol. Ce n'è uno del Manchester
bello,
United
bello
che
domanda.
Ti porti dentro? Allora, l'urlo su Ibrahimovic, Community Shield, prima volta a Wembley contro
nella tua
il Leicester.
Sì. Prima volta,
prima
nella
volta
tua...
a Wembley, 2016. Sì, agosto 2016, di Ibrahimovic che decide quel.
Ma ti ricordi Shield. Cosa hai detto? Perché io me lo ricorderei. No,
no in realtà sì. In realtà no.
No,
perché mi faccio trascinare molto dalla pancia, dall'emozione del momento, quindi
come
manda
tanti,
No, non mi ricordo.
Puma,
non mi ricordo.
Cosa ha detto secondo te?
Ricky? Ha detto proprio lui!
No, lo
svedese.
No, perché questo un è una giovane, peraltro io... un giovane Riccardo Mancini perché
certo.
7 anni fa era un altro,
era un ragazzino, come
beh,
Phil Foden.
Tu Albi più. Sei molto legato.
Io sono molto legato al gol di Hazard.
Certo.
Fermatelo invece me lo fai una volta
una volta, magari non davanti.
Non davanti, però
ascolta,
io vorrei che chi a casa ascoltasse. Fermatelo!
E invece non lo fermano.
Te lo metti come sveglia, però, come minimo.
Ce l'ho già come sveglia.
Ah, okay,
e poi l'animale. Che animale, Diego Costa?
Diego Costa. Quella anche... era una finale di FA Cup, Chelsea Arsenal.
Anche quello è un altro upsound a cui sono molto legato.
Però questo è l'inglesologo. Avete capito perché l'inglesologo, ma lo sapevate già. Ed è la persona più adatta per provare a rispondere alla domanda che ci vogliamo porre in questa puntata 52 di Croquetas. Numeri 52 del Manchester United.
Joe Ugila. Tra l'altro, ragazzi, io ho una pronuncia inglese terrificante.
Sì, cioè, corso preparando questa puntata.
No, senta, dicevo Luke Flower. Credo sia, spero sia giusta la pronuncia, non lo so.
Ah, boh.
Perché ho pensato,
è lui l'inglese.
Non può essere Flower,
no,
che
no,
sarebbe fiore quello. Invece io parlo di Luca Farina,
cioè,
naturalmente.
Ma si dice Farina?
Flow. Non lo so, spero.
Sei caso, la persona più giusta per aiutarci e aiutare chi ci sta ascoltando e vedendo a rispondere alla domanda che buttiamo lì. Che cosa succede al glorioso Manchester United? Non tanto nel momento attuale, che anzi probabilmente è uno dei Champions a parte.
Vabbè.
È uno dei meno peggio degli ultimi anni.
Diciamo
più o meno,
più o meno.
Perché,
più o meno.
Perché,
più o meno.
Insomma, ci sono un po' di valutazioni da fare, però sì, più o meno.
10 anni da quando Sir Alex Ferguson ha lasciato la guida tecnica del Manchester United, dal 2013, 10 anni in cui è successo qualsiasi cosa. Ma proprio qualsiasi cosa.
What the hell is going on, direbbero in inglese.
Assolutamente, direbbero proprio così.
Mancunia, sì.
27 anni di Ferguson, 86-2013, 38 titoli. 38.
Impressionante.
E da quando è andato via?
da quando è andato via, 8 allenatori in 10 anni e da quando è andato via
6 titoli.
Qual è stato il primo titolo di Sir Alex?
Il primo titolo di Sir Alex?
Ma io
ce
mi
lo
but...
dici tu questa. pensavo leggessi
il dato globale.
No, un FA Cup del 90, al replay contro il Crystal Palace. E da lì si è aperto un mondo per il Manchester United.
Che il Crystal Palace in quegli anni lì erano, cioè, non era il Crystal Palace di adesso.
No.
Fa ridere, no?
Ma c'è ancora Roy Hodgson. C'è ancora Roy Hodgson al Crystal Palace.
Quanto pare resiste ancora.
Fantastico.
Vecchio Roy.
Eterno.
2 Champions, 13 Premier League, 5 FA Cup. Giusto per menzionare i...
Solo 13?
Solo 13.
Solo 13.
Più della metà dei titoli storici dello United.
Perché ne ha vinti 20. 20 e 13 li ha vinti Sir Alex Ferguson. Ecco, lo United in questi 10 anni non ha mai vinto la Premier.
Mai.
Non ha neanche mai lottato.
Neanche
bisogna
mai lottato.
Secondo me sottolineare anche questa cosa qui.
Mai lottato seriamente per vincere la Premier. 8 allenatori in 10 anni. Tra diciamo prime scelte, Giggs, Carrick, insomma, traghettatori. E siamo qui, signori, con Erik ten Hag a provare a tenere a galla questo United, che però di lottare per il titolo, come dicevi tu, insomma, neanche a sto giro. E quello è l'elemento forse che colpisce di più, cioè il fatto che lo United non ci sia neanche mai andato vicino a impensierire.
Per me c'è stato un cortocircuito, potremmo definirlo così, no? Quando se n'è andato Sir Alex, perché sono venute meno delle figure di riferimento, lui in primis. Intanto, no? Figure di riferimento che tradizionalmente sono sempre servite allo United per uscire, non dico da un periodo di crisi, però da un momento difficile, diciamo così. A quel tempo, insomma, il primissimo United vincente c'era Matt Busby, che fece rinascere sportivamente, anche spiritualmente, se vogliamo, quei Red Devils dopo la tragedia di Monaco. È arrivato Ferguson e ha riportato il Manchester United in alto dopo anni tra First Division e Second Division. E poi dopo Ferguson però non c'è stata mai una figura di riferimento. I colpevoli chi sono? Forse la famiglia Glazer proprietari
House.
Che hanno un approccio molto da multinazionale più che da club che deve vincere con mentalità vincente, no?
È interessante anche capire poi dopo, cioè, come è gestito il Manchester United, perché da che, insomma, cioè no, da 15 anni ho st'immagine del Glazer House
dal 2005, se non sbaglio,
cioè da quando sono arrivati, cioè da subito, sì. Cioè proprio l'ambiente in rotta totale con la proprietà. Cosa significava però giocare?
Infatti,
cos'è il Manchester United?
Con e contro il Manchester United.
Con e contro, e volevo anche chiedere a Ricky, cioè, rispetto ai dati che abbiamo citato, se ce n'è uno che vuoi aggiungere o che ti stupisce in particolare. Appunto.
Beh sì, la differenza che possiamo fare tra le partite in casa sotto Sir Alex, soltanto 34 sconfitte in 10 anni, che, anzi in 27 anni,
certo.
E 35 in questi ultimi 10 anni, cioè già di più rispetto al periodo con Ferguson. Già
assurdo.
Questo ci dà un po' la dimensione, no, di quanto il Manchester United non faccia forse più troppa paura quando gioca in casa. Un tempo gli avversari erano terrorizzati, no?
Sì, sì.
Voi nati negli anni 80-90, ci sono anch'io, non ride.
Tutti noi.
Ma però tu sei...
Non avrei detto il
lo
contrario.
Lo sappiamo, no? Quel Manchester United e quanto mettesse paura agli avversari. Certo. Oggi non è più così.
Dario Marcolin, il nostro Dario Marcolin, a questo proposito, ha giocato nel Blackburn nel 90. No, fine
secondo
90,
me era,
secondo
sì,
me. 99,
gennaio 99 è andato.
Dalla Lazio, può
dalla
essere.
Lazio, dalla Lazio.
Pensando, sì. Sì.
E, ha giocato contro United, ha segnato al Trafford il suo unico gol in Premier League. Poi magari ne siete altri.
Ma l'unico lui che ci ha detto.
Ma poi soprattutto quanti gol avete voi in Premier League?
No, no. Quindi ci racconta questo, ci racconta cos'era giocare contro quello United, quell'atmosfera, quella squadra, quei giocatori, quei campioni, quello stadio. Dario Marcolin su quell'esperienza.
Allora, il Manchester United di Alex Ferguson era una squadra solida, quadrata, rispettosa ma anche cattiva. Era una squadra che tu li vedevi anche nel sottopassaggio, non parlava nessuno, non fiatava nessuno. Era una squadra che aveva dei grandi campioni, era la famosa squadra di York e Cole, Beckham, Roy Keane in mezzo al campo, Schmeichel in porta, insomma era piena di campioni. Però la cosa che ti saltava all'occhio è quando tu li vedevi fuori dallo spogliatoio, era una squadra silenziosa, concentrata, occhi della tigre, e in campo giocavano molto sulle individualità, ma soprattutto quello che diceva l'allenatore per loro era Vangelo, nel senso che comunque non c'era mai nessuno che andava oltre le righe. Quella volta che andava qualcuno oltre le righe interveniva Alex Ferguson e, così come è successo a Beckham, rimetteva le cose a posto. Devo dire che Alex Ferguson poi mi ha invitato alla festa dei 25 anni da manager del Manchester United. È stata una festa fantastica, la gente lo ha amato per il suo essere un po' di ghiaccio e un po' stratega. È stato un allenatore che è stato un punto di riferimento. Quando tu senti parlare i giocatori del Manchester United di lui, parlano di un allenatore che è stato un papà, ma un papà severo, e quella severità voleva dire concentrazione, voleva dire cattiveria. Era questo il Manchester di Sir Alex Ferguson, era un Manchester che non regalava niente a nessuno e al contrario tirava fuori le proprie individualità.
Però non ci ha raccontato la cosa più bella,
eh.
La festa di Sir Alex con
Dario. Che festa sarà stato con YMCA?
Sì, probabile.
Cioè, Dario lo balla bene,
sì,
secondo
sì.
me.
Sì,
anima della festa.
Sì, sì, sì,
ma
sì.
Ragazzi, a tal proposito, chi era il vostro giocatore del cuore del Manchester di quella... Sir Alex?
Allora.
Io fingo di pensarci, ma lo so.
Vai.
Wayne freaking Rooney.
Però cioè, non vogliamo fare due epoche.
Io
le vuoi dividere?
Sì,
dai.
Io, essendo molto più giovane di voi.
Non è vero.
Stai calmo. Stai molto calmo.
Ci facciamo 90-2000, farei.
Però qualcosa del 90 ce l'hai.
Sì, però... Però io, primi anni 2000 in poi, diciamo, sì. Io dico Wayne Rooney, se vogliamo Wayne Rooney seconda, terza decade, diciamo, di Sir Alex, prima di lui, beh, io ero, essendo un difensore nella vita, direi sì, Rio Ferdinand, che però anche lui è più a ridosso degli anni 2000, sì. Quindi non lo so.
Vabbè, Rio mentirei è a cavallo, se mi dicessi, dai, a cavallo.
Mentirei. Io Gary Neville, ma perché vorrei un amico come Gary Neville.
Dopo aver visto il documentario, sì. Ancora di più.
E poi Van Nistelrooy.
Documentari David Beckham, naturalmente.
Sì, Van Nistelrooy e poi giocatore, diciamo, di seconda, terza fascia del cuore. Quinton Fortune,
grande sudafricano,
e Jemba.
Vabbè, ma scusa, non sapevo. Allora io dico Park Ji-sung.
Infatti, stavo
Ma sapete che è venuto fascia, un anno a parlare in bocconi? Park Ji-sung,
in che lingua? In inglese.
Di cosa? Credo fosse un master in economia. Cioè, è un
impetto duro.
È un cervellone.
Certo, si vede già.
È anche in campo. Bello. No, vabbè, io sarò banale, ragazzi, ma dico sicuramente David Beckham. Per quanto riguarda.
Sei banale.
Sono banale, vabbè, lo ammetto, però...
E ci rivedi un po'.
No.
No. Lo
vorrei,
Spice Boy
vorrei.
Di croquete.
Ma no, e invece di quelli un po' più di nicchia post, il Cicciarito Hernandez. C'ho anche la maglia, 14
bello.
Cicciarito.
Bello.
Anche. Io vi dico, vabbè, David Beckham è scontato perché è bello, bravo.
Certo. Come te, ma...
Non esageriamo. So che mi stai prendendo in giro.
No.
Che ridi alle spalle.
Però posso dire,
che fuma di supporto.
Per te è più credibile, sì. Per me è molto meno.
No, ti dico Paul Scholes, perché da centrocampista mi esaltava. Io gioco tanti anni a centrocampo, quindi tiro da fuori. Credo ci fossero pochi giocatori con quel tiro da fuori in quegli anni, no? Quindi direi lui sicuramente. Poi la coppia dei sogni lì davanti, York e Cole,
Calypso
quanto esaltavano.
Tanta roba.
Giusto per ricordare un po' di nomi, cioè, parliamo sì di Sir Alex Ferguson, della suggestione del suo ciclo, ma c'erano anche tutti questi giocatori qua. C'erano anche questi nomi qui. Anche se probabilmente i nomi non sono un problema degli ultimi 10 anni
direi
di Manchester United.
No, basta
anzi,
vedere un po' le campagne acquisti.
Facciamo un po' di conti in tasca.
Vai.
Com'è il titolo? I conti non tornano.
I conti non tornano, così noi abbiamo i capitoletti sulla scaletta.
I torni non contano.
Esatto.
Allora, negli ultimi 10 anni,
sì.
Il Manchester United ha speso quasi 2 miliardi di euro in cartellini dei propri giocatori. Cartellini, non lasciamo perdere gli ingaggi.
Sì.
In cartellini di giocatori ha speso 2 miliardi di euro. 1 miliardo e 800 milioni.
E caro il mio Richard Left, quanto sono in sterline?
Sir Richard Left. Non sono una calcolatrice. Beh, ho fatto lo scientifico, ma ancora non ci arrivo.
Capito, però sei l'inglesologo.
Più o meno.
Sì, più o meno.
Più o meno. Ripeti la cifra?
1,8.
1,8 sarà 2
al
3.
Cambio di oggi?
2,3, dai. 2,3? 2 miliardi e 3?
Tosta,
sì, più o meno.
Per vincere cosa, poi?
Per vincere i 6 titoli di cui... Prima che... Posso riassumervi molto velocemente? 6 titoli. La League Cup dell'ultimo anno.
Sì, quella di Ten Hag contro il Newcastle.
La 16-17 è stata la migliore stagione con Mourinho, Europa League, League Cup e Community Shield. I tre titoli, un treble in chiave decisamente minore, ma comunque tre titoli. Un FA Cup nel 15-16 e un Community Shield nel 13-14, figlio della Premier vinta all'ultimo anno da Sir Alex Ferguson. Per vincere tutto questo, giocatori, spese, per come sono stati investiti questi quasi 2 miliardi di euro, ben 8 acquisti sopra i 75 milioni di euro.
Tipo?
Tipo, Di Maria.
Quanto pagato?
75. Ecco. Pogba, 105. Lukaku, 85. Maguire, 87. Sancho, 85. Casemiro, 70. Antony, 95. E Højlund, l'ultimo, 75.
Che comunque...
Più ci sono un sacco da 60 in giù anche.
Sì, non sono brutti giocatori, però.
No,
eh.
No.
Nessuno di questi.
Io ho solo una domanda per voi. Quanti di questi sono colpi mediatici? Per me almeno la metà.
Sì, la media, almeno la metà, metà ci può stare. Assolutamente. Però
perché Maguire è un colpo mediatico? Secondo me no.
No,
cioè, in quel momento un colpo era sbagliato. Però in quel momento era veramente... È stato l'acquisto più caro...
Il difensore più caro della storia.
Fino
adesso.
A quel momento lì. Sì.
Sì, sì, sì.
Ma io credo che ancora adesso resista. No, perché Guardiola adesso è stato pagato di più, giusto?
Vabbè, comunque è uno dei tre difensori forse. Sì, nella top 5 c'entra sicuramente.
100%.
Quindi. Assolutamente. Sì. Quindi per te, cioè, il punto è che molto spesso le scelte sono state orientate
soprattutto
più
negli ultimi anni, la sensazione che ho io, poi magari non condividete, che... I colpi del Manchester United in ogni campagna acquisti ce ne sia almeno uno mediatico, fatto per, insomma, per quel motivo lì e non perché abbia un'importanza tecnica immediata nel progetto.
Ma guarda, io ti dico, di questi qua forse in particolare, forse Di Maria, però in quel momento lì era fantastico, certo. Venire da Real Madrid, era trascinante.
Probabilmente questi nomi che abbiamo qui, però ce ne sono tanti altri.
Sì, questo sicuro. Certo. Però per dirti, Casemiro, ne parlavo anche prima con Ricky fuori onda, per me è un colpo giusto. E anche a quella cifra è un colpo giusto.
Certo,
perché è un giocatore che ti cambia il centrocampo. E infatti gliel'ha cambiato. Squadra. Però comunque sono... esatto, non basta.
Ma c'è un problema di, secondo voi, per provare a dare delle chiavi di lettura, delle spiegazioni, di confronto con la propria storia?
Cioè tu dici una sorta di confronto con i fantasmi del passato?
Secondo te?
Secondo me sì. Secondo me sì, perché a livello di tradizione Manchester United ha sempre avuto bisogno, e parlo di ambiente, quindi di tifoseria, società, a scalare giocatori, con l'allenatore compreso, hanno sempre avuto bisogno di sentirsi una famiglia. E lo sono stati negli anni 60, lo sono stati con Ferguson, non lo sono più da 10 anni a questa parte. Quindi sì, è il cortocircuito di cui vi parlavo è perché manca un collante tra ambiente e squadra. Lo era Ferguson, lo è stato anche Cantona, vi metto dentro anche questo nome, che è servito a Ferguson per avere quasi una sua traslazione all'interno dello spogliatoio, un'altra personalità forte. Sembra una banalità, però ci sono alcune squadre, alcuni club che hanno questa tradizione, cioè hanno bisogno di personaggi che trascinino, no? In qualche modo. Magari la stessa cosa non avviene nel Real Madrid, no? Ne parlavamo anche venendo qui in macchina. E...
Vero, noi siamo preparati così.
Parlate di
questo. A parlare del Man United.
Sì.
Sì, hanno bisogno di una figura forte, che possa essere anche una figura da prendere con un passato, no? Nel Manchester United mi viene in mente, non so, un Beckham, un Giggs, che
Roy
però
Keane.
Non debba essere un allenatore, Roy Keane, qualcuno che insegni a chi arriva allo United cosa vuol dire stare al Manchester United.
È bella sta cosa che dici, anche perché mi fai venire in mente appunto ancora il famoso documentario di Beckham. E Roy Keane parla esattamente di questa cosa. Quando Beckham viene attaccato post mondiale del 98, lui dice: quando tocchi la famiglia, allora poi entriamo in gioco noi. E lo difendevano in campo e al di fuori. E questa cosa adesso è abbastanza impensabile se pensi ai giocatori che ci sono effettivamente.
The United Way l'avete visto?
No.
Documentario sul Manchester United.
Bello.
Sì, molto bello. Si parla proprio di queste cose, della storia del Manchester United. E lì c'è Beckham che dice proprio questa cosa qui. Cioè noi andavamo in partita e sembrava che fossimo in battaglia. Cioè ci faceva sentire Ferguson come noi contro il mondo. Evidentemente a questo ambiente, a questa squadra... forse c'è bisogno di questo.
È ciò che manca, ma al tempo stesso quest'ombra del passato che si allunga sul presente è ingombrante.
Sì.
Ieri abbiamo letto una frase di Ibra, che è stato il gol che hai commentato tu, che dice, in un'intervista di qualche tempo fa: in quel club parlano troppo del loro passato. Quando sono arrivato ho detto a tutti che Zlatan era lì per creare una nuova storia. Loro invece pensavano solo alla storia che avevano vissuto. Forse ne hanno troppe, allora finiscono per non occuparsi del presente e del futuro. Per me questa frase è un po' emblematica e si può legare anche a quello che ha detto Cristiano Ronaldo nell'ultima run nello United, prima, quando è andato via, cioè che lo United è un club che è legato, troppo legato alla propria storia, e questo si riflette anche nel
quotidiano.
Nel quotidiano,
sì, sì, ma
le
anche
strutture di allenamento,
bravo, esatto,
lo stadio, ma anche dal punto di vista della comunicazione sui social. Cioè,
è vecchio, un club vecchio.
Obsoleto.
Sì, le strutture vecchie, vetusto, i campi d'allenamento, credo che siano gli unici dei grandi club a essere rimasti ancora con, sì, sì, Carrington, che ha quelle strutture. Però, di un tempo. Cioè il City ha praticamente preso una parte della città per costruirci dei campi. L'Arsenal, il Tottenham, il West Ham, il Liverpool hanno tutti nuovi centri sportivi che sono all'avanguardia, che vanno avanti. Il problema principale credo che sia da ricercare nelle scelte dei Glazer, no? Che sono
parliamo
una proprietà
un po' di
americana.
Dai, dai,
ma
chi
sono questi Glazer? Sono? Come sono fatti? Cioè io se lo incontro perché
poi
dico, lui è Glazer.
Cioè, credo esatto, siano due.
Due.
Allora okay, c'era il papà, proprietario di tutto fino a un po' di anni fa, poi ha lasciato in eredità una volta che, certo, che è scomparso ai figli. No, credo che siano sei addirittura.
Ah, tu, li ho contati.
Sono sei figli, adesso non so quanti.
Tu sei amico di quei due.
Non so quanti sono realmente coinvolti nel Manchester United, magari due. Però sì, è diciamo di padre in figlio, però sono una proprietà così molto da multinazionale, quindi hanno un approccio di questo tipo. A loro basta arrivare in Champions, basta vincere ogni tanto qualche titolo, ma non c'è progettazione. Cioè,
proprietà americana.
Proprietà americana, assolutamente. E vivono lontano, poi non sono mai presenti, quindi non si fanno sentire con i tifosi si sentono spesso abbandonati, e tutta
Glazer
una serie
out,
di,
quante volte l'abbiamo
di
visto,
scelte
letto,
anche no, a livello manageriale,
sì, sì.
Dopo Ferguson misero Ed Woodward, sì, a fare cosa?
Direttore sportivo
più o meno, no? Amministratore delegato, insomma quello che doveva fare scelte forti di mercato, solo che fino al giorno prima lui era direttore dell'area marketing. Quindi di calcio lui non ne capisce granché, i Glazer forse ancora meno. E quindi credo che sia questa una delle principali motivazioni per cui i tifosi ce l'hanno con loro. Poi chiaramente i risultati che non arrivano, i titoli che non tornano, fanno il resto.
Glazer out, anch'io alzo il cartello. Dopo questa spiegazione di Riccardo Mancini mi sono convinto definitivamente.
Anche perché siamo cresciuti con questa squadra incredibile, ma anche, vi ricordate queste classifiche che il Manchester United è la squadra più tifata del mondo? O era il Reale o era il Manchester? Adesso
forse...
decisamente
fuori dalla top 3,
temo di sì.
Le cose sono cambiate anche nell'affrontare, nello stare in campo contro il Manchester United. Emanuele Giaccherini
ci ha giocato, no?
Ci ha giocato, e come Dario Marcolina ha segnato contro il Manchester United, e ci racconta della sua esperienza con il Sunderland proprio contro lo United, anzi le sue esperienze, perché sono state diverse le partite. Giac,
ciao a tutti gli amici di Croquetas. Sì, io ho avuto modo di giocare diverse volte col Manchester United nei miei due anni in Inghilterra, e devo dire che in quei due anni non ti dava la sensazione di essere una squadra imbattibile, anzi tutt'altro. Noi lo abbiamo buttata fuori nella semifinale di Coppa e addirittura abbiamo vinto Old Trafford. Personalmente ho avuto anche la soddisfazione di segnargli in casa quando affrontavamo il Manchester United. La sensazione era quella che lo potevamo battere, e guardandoci anche, no, in campo tra noi, vedevamo che non c'era quella prepotenza, quella superiorità che rappresentava il blasone della squadra. Secondo me è dovuta anche al fatto che non c'erano più quei campioni di una volta, no? Parliamo di Scholes, di Giggs, di Beckham, su tutti. C'era solo Van Persie che trascinava un po' lo United, però la situazione era quella, no? Di una squadra che aveva solo il nome, però poi in campo non rispecchiava
vuota
il blasone.
Ho messo gli occhialini, Jack,
sì,
detto,
sì,
li abbiamo sbattuti fuori, buttati
ho
fuori.
Sentito proprio Tag Life in sottofondo.
Poi li mettiamo anche noi.
Sì.
Dicevamo degli acquisti, tutti i giocatori che sono arrivati.
Sì.
La domanda, secondo me, anche guardando un po' lo United di oggi, ma perché tutti quelli che vanno a United finiscono in un buco nero che sembra che gli hanno rubato il talento, tipo
Space Jam.
Boh,
ho messo una foto a casa nell'Edwall.
Questa fa male. Fresco
di grande partita, no?
Sancho, Pogba, Maguire, ragazzi, è passato appunto ad essere quello che dicevamo prima, il meme per definizione del per il calcio inglese. Sì,
sì. Bello il paragone con Space Jam, comunque.
Ho fatto un po'.
No, lo stai facendo tu, io.
Molto bravi, ragazzi.
Autorubate le cose.
C'è così.
No, allora, sicuramente la figura di Ferguson portava ordine, disciplina, regole. Per quello dico che dopo la tempesta è come se questo ambiente avesse bisogno di qualcuno che rivoluzionasse tutto, ma anche a livello empatico, emotivo, psicologico, definiamolo un po' come vogliamo, e non c'è stato questo stravolgimento di cose. Ci si è appoggiati prima a Moyes, poi si è passati per qualche leggenda, quindi Giggs, quindi Solskjaer, quindi Carrick, ma senza una figura grossa che rivoluzionasse tutto. Lo sapevate che Ferguson, quando arrivò a Manchester, tolse completamente il burro dal menù del Manchester United, mise la margarina e basta, e diede le regole molto ferree a livello di dieta, e quello fu visto come un qualcosa di rivoluzionario, ovviamente, in un ambiente, soprattutto in un calcio che non aveva molte regole sotto questo punto di vista.
Rimettete la margarina.
Dici che sono tornati al burro, che tu sappia.
No, non lo so, questo sì. Non lo so, perché comunque Ten Hag è uno che mi sembra
il burro.
Un po' di valore ce l'ha, un po' di valori li abbia, no?
Dobbiamo
parlare tecnici non soltanto. No, ovviamente.
Altro che. Dobbiamo parlarne poi appunto di Ten Hag. Diciamo degli allenatori, Moyes è l'allenatore che raccoglie l'eredità.
Sì.
Ti fa ridere Moyes, perché...
No, mi fa ridere il burro.
Giggs. Batter in inglese.
Ma quello fa parte, quello... grazie.
Un terzino sinistro dello United.
Butner.
Vabbè.
O Nicky Butt.
Siamo confusi.
Togliamo una la R, ci siamo.
Class of 92 non l'abbiamo citata.
Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Ragnik, Ten Hag. Per citare questi 10 anni. Ma perché tutti vanno via da lì? Cioè vanno lì e spariscono? Perché Albi, secondo te?
Allora, secondo
calciatori
me...
o gli allenatori?
Calciatori. Beh, anche tranne Mourinho?
Ten Hag, dai, ancora...
Ten Hag, lo teniamo vedendo. Ragnik sparito. Carrick, vabbè. Solskjaer.
Parliamo di allenatori o di calciatori?
No, parliamo di calciatori.
Calciatori.
Per me, io ieri ci provavo a rispondere a questa domanda e a me vengono in mente due risposte contrarie tra loro. Da una parte... quella più scontata, cioè la storia di questo club, come abbiamo detto fin qui, è troppo ingombrante, quindi andare a giocare lì, andare a giocare in quello stadio lì ti riempie di pressioni. E leggevo un articolo
però
di...
anche di stimoli, cioè sì. Onana perché infatti va via dall'Inter?
Fammi arrivare al controcanto. Vai. Di questa cosa, quindi per finire quella parte lì dico che secondo me, senza nulla togliere, esprimersi nel Brighton è molto più semplice che esprimersi nel Manchester United.
Non c'è dubbio.
D'altra parte credo che soprattutto nelle nuove generazioni di calciatori non venga più percepita la grandezza del Manchester United. Già siamo in un momento storico in cui i calciatori si sentono più importanti dei club. Secondo me Manchester United, del Manchester United si è persa anche un po' l'aura. Almeno questa è la mia...
A parte forse per quelli che ci sono cresciuti, penso a Rashford.
Che infatti sente tantissimo le pressioni.
Che però sente le pressioni, ma è anche uno di quelli... più sostenuti.
Miglior giocatore di questi 10 anni?
Secondo me
assolutamente.
Sì.
Per distacco proprio, sì.
Più rappresentativo.
Dubbio. A parte che è un essere umano incredibile, per quanto mi fa delle cose... No, ma veramente...
Non è vero, molto generoso.
Assolutamente. Lo amo alla follia.
C'è un'altra cosa, secondo me, che della maggior parte... Io leggo questi nomi, Onana, Anthony, Sancho, Maguire, Pogba. Con molti di questi, secondo me, si è stati un po' ingenerosi. Almeno questo è il mio pensiero.
Allora, come critica?
Come critica? Cioè, per me Harry Maguire c'è un motivo se ogni allenatore che arriva lo mette a giocare titolare. E se gioca titolare nella sua nazionale, allora sono tutti stupidi i suoi allenatori?
No.
Non lo so. C'è un motivo se Maguire gioca sempre. C'è Varane, ma comunque gioca Maguire. C'è Licha e gioca comunque Maguire. Maguire gioca sempre in nazionale e nel club. Onana, ragazzi. Cioè, per me... Poi, vabbè, io sono un grande sostenitore di Onana perché credo sia un grandissimo giocatore. Anche lui, secondo me, in questo momento viene criticato troppo.
Eccessivamente.
Però
non è combinato.
È giusto che venga criticato. Però è un giocatore che evidentemente non ha la possibilità di esprimersi.
Però
diciamo, non è tranquillo.
Per un contesto più di umore, di spogliatoio, di ambiente, ma anche per un contesto tattico, tecnico. È difficile esprimersi in una squadra che non fa 3 passaggi di fila.
Questo sicuramente, però... Secondo me Onana è bello come esempio, perché sai, magari un calciatore all'interno di un sistema di gioco fa più fatica, per dirti, che ne so, un attaccante riceve pochi palloni. Un portiere è diverso, perché comunque ha la possibilità di mettersi in mostra in altri modi. A maggior ragione se la tua squadra
subisce.
Bravo, fa
quasi una partita a sé il portiere, secondo me.
Esatto. Metto per esempio, penso a Vicario, cioè quello che sta facendo Vicario, quello che sta facendo Nana. E lo United è molto emblematico sotto questo punto di vista, perché sono pochi portieri che poi sono riusciti a reggere questa pressione di cui parli, perché di portieri storici dell'United io mi ricordo Schmeichel,
Van der Sar,
sono quelli più lunghi, poi c'è un po' Barthez che è stato tanto, ma gli altri si sono veramente alternati. De Gea è vero,
sì, però anche lì
però è stato anche lui molto criticato, molto criticato, ha avuto dei momenti super e dei momenti negativi sicuramente, però questo, cioè, ti fa capire che secondo me la grandezza dello United.
Sì, nel senso, intendi che è difficile affermarsi in una squadra così.
Secondo me il portiere misura la caratura della squadra, cioè di questa pressione in particolare.
Ma che c'ha Onana? Mangio.
Allora, noi non dobbiamo mai dimenticarci che i calciatori prima di tutto sono degli uomini, no? E quando non si è sereni, poi non si rende. Perché parlando delle due partite, quindi dell'aspetto portiere e dell'aspetto giocatore di movimento, io non mi spiego come Onana possa sbagliare a livello tecnico certe scelte. Sappiamo tutti il valore di Onana, no? E quando prendi gol da fuori area contro il Galatasaray sul primo palo, vuol dire che c'è qualcosa che nella tua testa evidentemente non ti fa rendere, non ti fa ragionare nel momento in cui scegli di posizionarti in un certo modo, perché tecnicamente Onana è indiscutibile, no?
Sì, sì.
Cioè, non l'abbiamo visto all'Inter, allo United non si sta ripetendo, quindi la prima motivazione è quella, cioè che non sono sereni questi ragazzi all'interno di questo ambiente.
Anche perché molti vanno via dallo United, e penso poi a Lukaku,
sì.
Smalling.
Ecco, a proposito di questo.
E tornano quelli che erano prima.
Sì, sì, ma infatti voglio, sempre rimanendo su Onana, quanti di voi quest'estate, quando l'Inter lo cede per quella cifra, hanno pensato: l'Inter ha fatto un enorme affare, insomma, poi è chiaro che a livello economico
lo sia.
Ho pensato fosse un affare perché lo prendi a 0 e lo vendi a 50, ma sì, tecnicamente
una perdita.
Per me, certo, assolutamente, è una grande perdita Onana per l'Inter.
Tuttora, dici?
Tecnica,
tuttora.
Perché, tuttora. Ma sì, per quello che lui nell'Inter era riuscito a rappresentare proprio a livello di immagine, cioè, un leader.
Era stato probabilmente il giocatore, non dico il più determinante, ma quasi nella Champions dell'Inter l'anno scorso.
È un leader per me. Lui, la partita col Galatasaray, prende quel gol lì, quello sulla punizione. Dopo quel gol lì fa un dribbling nella sua metà campo e lancia in profondità con un lancio millimetrico. Quindi, cioè, quello dimostra la sua grandissima personalità. Dopo aver fatto un errore gigante, l'ennesimo, lui comunque dimostra la sua personalità. L'idea che ho io è che questi giocatori non siano protetti. E in questo contesto,
quello.
In questo contesto, che anche tecnicamente e tatticamente è molto povero, non riescono a esprimersi. Questo è il mio punto di vista.
Ma no. Per Onana?
Anche, volendo. Perché un po' l'elefante nella stanza, non ne stiamo un po' parlando.
Sì.
Noisy neighbors.
Tanto lasciamo un po' lì.
Che regalo che mi avete fatto.
Questo è per te, Manci.
Grazie.
A quanti concerti degli Oasis sei andato?
No, Oasis purtroppo no, Liam Gallagher.
Liam Gallagher.
A Manchester, Etihad.
Andiamo lì.
Sì.
Quanto c'è in tutta questa storia di 10 anni che stiamo raccontando?
Noisy?
Neighbors.
Neighbors.
Non mi hai ascoltato?
Non l'hai ascoltato.
No, non l'ho ascoltato, perché stavo cantando. Per
quanto c'entra... è il fatto che dall'altra parte della città ci sia una squadra che è diventata la squadra più importante della Premier League, una delle squadre più forti del mondo.
Pesa molto perché hanno acquisito la mentalità che forse aveva quel Manchester United, quello di Ferguson, hanno trovato soprattutto il progetto giusto. Al Manchester United manca il progetto, manca una figura di riferimento, come detto, manca chi ti trascina, mancano una serie di cose. Al City evidentemente l'hanno trovata e chiaramente, figuriamoci, in città quanta pressione può esserci su un club così glorioso come il Manchester United. Tanta, se i vicini rumorosi, come li definiva Sir Alex, adesso continuano a vincere in questa maniera.
Cioè, pensate, comunque voi siete tifosi di una squadra, la più gloriosa d'Inghilterra, iniziate a crollare, sbuca questa squadra, che sì, anche ovviamente 10 anni fa era già lì, però...
Sbuca. Dal niente. Solo Jimmy Grimble tifava per il Manchester City.
Sì.
Grande
e diventa quello che diventa. E voi state lì a soffrire per la vostra squadra, ma anche perché i vostri vicini hanno appena vinto la Champions League e sono la squadra più importante del mondo.
Hanno vinto tutto.
Sì. Ma se Guardiola andasse allo United, le cose cambierebbero? Secondo me no.
Chi è così incosciente da andare al Manchester United?
Onana.
Iperbole.
A parte Onana.
Iperbole. Cioè Guardiola allo United farebbe vincere la Premier League al Manchester United. Secondo me no.
Allora,
perché è proprio molto più profondo il problema.
Però conoscendo la personalità di Guardiola, secondo me avrebbe quella mentalità che porterebbe poi lo United a dover fare delle scelte forti. No? E non parlo solo di mercato ovviamente, però mettere le persone giuste al posto giusto. Anche banalmente prendere un direttore sportivo insomma, che sappia fare
male
il mercato giusto, e anche magari delle figure relative anche al passato. È vero, ritorna sempre questo passato.
Troppo.
Ma lo United vive di questo passato. Non c'è niente da fare.
Ogni giorno intervistano Rio Ferdinand, Gary Neville, Roy Keane. Basta, non intervistateli più, rompono solo le scatole.
Perché fanno i talent, parlano tutte le domeniche.
Certo, dovrebbero prenderli, metterli tutti dentro una sorta di board all'interno del Manchester United e vedere come va.
No, non rido perché era un'idea di Marco anche questa qui. Invece
sì,
io credo
proposta
che...
ai Glazer, una che mi ascoltavo.
Io invece credo che sia proprio l'opposta. Per me l'idea è proprio l'opposta. Cioè,
ma quindi
per
quel
me...
momento lì, visto che vi state scatenando.
Lì, allora,
vi state scatenando.
Sì, perché ve lo siete...
chiamato
l'avete,
da
esatto,
soli.
Avete chiamato voi. Momento tagline.
Ma cos'è? Top of the Pops.
Oggi tu sei miei questi, vero? Scusa.
Occhialini,
top
signori.
Con Daniele Bossari.
Alla posizione numero 50 della classifica.
Perché Croquetas non si limita a evidenziare dei problemi.
Eccoci.
Mettete le soluzioni sul tavolo. Allora, le nostre soluzioni alla crisi del Manchester United.
Allora, provo anche a cambiare il LED, ma non vedo la freccetta.
Ma li devo tenere questi occhiali?
Sì, li
devi
tenere.
Devo parlare così. Ma sì, non sono credibile. Già sono credibile senza occhiali.
Poi non vedi nulla. Questa è la mia battaglia di ogni puntata. Le soluzioni creative alla risoluzione della crisi del Manchester United.
Noi siamo
United.
Tipo, cosa siamo? Dei consulenti che lo United
esterni.
Chiama
sì. Dall'Italia.
Dice, salvateci.
Due dei Glazer ci chiamano.
Esatto.
Dicono,
non tutti esegui.
No,
Chiamano Alberto Neglia.
Ah, perché devo partire io quindi?
Chiamano te e ti dicono, caro Alberto Neglia.
Dicono, hello Mr. Neglia.
Cosa
Neglia
possiamo fare
diranno,
per risolvere la nostra crisi atavica che dura ormai da 10 anni?
Io vi consiglierei, signori Glazers, di chiamare un signore che si chiama Antonio Conte.
Oh,
ah, quindi per te conta la figura manageriale, tipo Guardiola.
Esatto, ma... un manager come Antonio Conte rappresenterebbe una rottura filosofica profondissima e rappresenterebbe soprattutto un distacco da quel passato ingombrante. Antonio Conte...
è un problema di gioco, di idee? Di cosa è un problema?
Per me è un problema di identità.
Identità.
Identità. Il Manchester United per me deve diventare una cosa nuova, così come ha fatto il Milan, che dopo gli anni di Berlusconi e Galliani ha avuto... un'era di mezzo difficoltosa e poi è ripartita con un nuovo DNA. Non si parla più del Milan delle 7 Champions, si parla del Milan dei giovani. Ha quella storia lì, ma è un Milan in cui possono esprimersi anche i giocatori giovani.
Cioè, questa cosa è chiara a tutti, insomma.
È chiara a tutti, è chiara anche al tifoso che va allo stadio e non fischia più il ragazzino che non riesce a essere all'altezza della situazione.
Bello.
Ma lo aspetta.
Bello.
Per
però
me
Antonio Conte.
Antonio Conte col 3-5-2. E il ritorno di Ashley Young. No, scherzo. Però col 3-5-2.
Basta, Ashley Young. Con tutto il rispetto.
Un elemento
Ashley.
Di rottura totale.
Bello.
3-5-2.
Bello.
Se non c'è, Conte Stellini. Va bene, uguale.
Sì,
uguale.
Sì, uguale.
No, forse no, però.
Stanno bussando. Sono sempre i Glazer. Riccardo Mancini.
Richard
Lutz.
Due soluzioni.
Ah, addirittura due.
O rivoluzione totale, a partire dalla cima, quindi dai Glazer. Direi
però scusa, loro ti convocano perché
no, andate via, vendete tutto,
andatevene
o siete voi il problema, oppure, come dicevo prima, un board formato da magari anche i ragazzi della Class of 92, quindi Hicks, Butt, Scholes, fratelli Neville,
tutti insieme,
Beckham, tutti insieme a decidere le sorti del Manchester United, quindi a fare mercato, a scegliere i comportamenti dei giocatori, a dare l'esempio, a portare una mentalità dentro questa squadra che sembra aver dimenticato tutto.
Bello.
Siccome mi hai rubato l'idea, perché la mia idea era
Marcus
questa,
Russian.
Soluzione...
No, puoi confermarla, andiamo a vincere.
La mia
no?
idea era questa,
Alexis
cioè
Paul.
Mettili tutti lì insieme.
Mi piace
però
questa cosa del board, vi piace?
L'ho cambiata.
Ah, è cambiato.
Cambiato.
Addirittura.
Così. Per me il Manchester United deve ripartire da un nuovo DNA, da una nuova filosofia.
Quindi?
Deve ripartire da RDZ.
Ah, proprio rottura
Roberto
con
De
tutto.
Zerbi, via, cambiamo De Zerbi,
non
cambiamo
rischia,
idea.
Non rischia di finire nel frullatore?
Sì, ma
come hanno fatto i tanti giocatori
ma male che vada, riparti.
Tra l'altro, correggetemi se sbaglio, nessun allenatore italiano mai allo United.
Mai. Beh, anche perché ne hanno avuto uno per 40 anni.
Questo è vero, questo sì. è vero. Però ci sono pensato, il Chelsea l'ha avuto, certo. il City l'ha avuto.
Però una delle mie storie preferite è Massimo Taibbi, portiere del Manchester.
Ma guarda, quando parlavo di Onana, pensavo esattamente a quello.
Cioè,
no, nel senso che Taibbi è stato schiacciato da quella cosa. Sì. Poi magari il livello tra i due può essere diverso. Però lui non è riuscito a resistere a proprio la grandezza dello United. Perché quante partite fa? Fa tipo 3 o 4 partite, fa almeno 4-5 gatte, certo. importanti.
La tua soluzione?
Gatte. Proprio i gatti.
No, female cats.
Mi è venuto in mente un paragone che ha fatto peraltro un portiere, Schmeichel, a proposito di figure di riferimento. Bravo, che mi ha dato un grande assist.
No, sono qua apposta.
Lui in quel documentario di cui parlavo, The United Way,
devo vederlo,
parla dei giocatori del Manchester United come dei gattini quando in campo c'era Eric Cantona. Per farci capire quanto fosse una figura di riferimento per tutti gli altri, cioè i gattini che vanno appresso alla mamma e che lo seguono.
Manca anche quello di questo, in questo momento lo United, questa figura di
certo.
in campo.
Sì, poteva essere Ibra qualche anno fa.
Poteva essere Ibra.
E infatti qualcosina l'ha vinta.
È vero, certo.
Cioè,
vero.
Sia un leader tecnico che un leader un po'...
Sì, vorrebbero alcuni togliere la fascia di capitano a Bruno Fernandes, che è comunque il giocatore tecnicamente più importante insieme a
Rashford.
Per
me il leader vero è Casemiro di questa squadra, cioè come... pedigree proprio.
Siamo sempre noi, siamo sempre i Glazer.
Non
ce l'ho fatta più, ragazzi, scusate. Caro Matteo Palmigiano, allora, abbiamo bisogno di te.
Ne abbiamo un po' parlato. Io andrei lì e direi, visto che mi fido molto di quello che dice Cristiano Ronaldo, e quando lui dice, io me ne sono andato via, ora non ricordo esattamente l'anno, però era a cavallo, cos'era, 2012, una roba così più o meno.
Quando è andato a Real Madrid.
Sì, Real Madrid, sì. una cosa
no,
così.
2009.
No, 2009. Sì, è vero, era prima del triplete dell'Inter, avete ragione. Lui dice, io me ne sono andato via e ho lasciato la struttura proprio del centro sportivo in un modo. Sono tornato anni dopo, veramente tanto, più di 10 anni dopo, e l'ho trovata esattamente uguale. Per me questa cosa è inaccettabile. e dirò così. E già che ci siamo, facciamo il New Trafford. Basta con l'Old Trafford.
Qua non so. È tutto
old.
New Trafford.
Chissà perché i Glazer non vogliono metterci minimamente la testa su
New
cosa.
Trafford.
Tutti vanno avanti e loro rimangono ancora... Perché va benissimo rimanere ancorati al passato da un certo punto di vista, però poi a livello di strutture magari si deve andare avanti.
Anche quella roba lì, a me, da quando il Tottenham ha questo stadio qua, penso che sia una squadra
migliore.
Figa. Sì. Bella, dai, diciamo bella, cambiamo qua.
Ero indeciso tra i due termini, in realtà. Aspettavo che lo dicessi.
Quando torna a vincere la Premier Manchester United? Spariamo un anno.
Non quest'anno, ovviamente.
2020...
Quest'anno peggiore partenza.
Otto. Dall'86, tipo.
No, da prima.
Prima?
Anni 30, negli ultimi 100 anni.
Però adesso...
Considera che ha perso 5 volte in casa nelle prime 10.
In Champions si stanno distruggendo, non passeranno mai il turno, non ce la possono
fare. Devono
fare
un'impresona,
devono battere il Bayern Monaco e sperare una combinazione strana tra
molto difficile.
Galatasaray
contro quell'Harry Kane che doveva essere
Copenaghen.
È vero.
Harry Kane doveva essere il simbolo del nuovo corso.
Altri soldi.
Basta, spendete per le strutture.
una soluzione
per il New Trafford.
E anche investite anche nel settore giovanile, perché Ferguson, figura di riferimento.
Bravo, questo.
Esatto. Ebbe il coraggio di lanciare 6 giovani contemporaneamente, forse anche 8, però 6 principali.
Che hanno fatto strada.
Cambia forse anche il talento, no? Tra quelli di allora e quelli di oggi.
Ma tre.
Però proviamoci. Due. Cioè, in queste situazioni
una cosa
di difficoltà,
che manca.
Sì, manca anche il coraggio.
Perché anche Garnacho non è un prodotto dell'Academy dello United.
Rashford?
Sì. Rashford, sì.
Beh,
Greenwood però è finita male.
Rashford,
però è ancora di proprietà dello United.
Sì.
E sta facendo le cose
importanti,
assurde. Ha fatto anche delle cose molto gravi nella propria vita. Vabbè, soluzioni non ci resta che tifare per un'altra squadra, secondo me. Nello United, nel Manchester City, un'altra squadra di Manchester.
Sento un rumore.
È la crocchetta marinera.
Sento il rumore del mare in lontananza.
Lo senti?
Manchester by the Sea, un gran film. Lo
bello,
consiglio.
Però è una città negli Stati Uniti, tra l'altro.
Sì, però lo consiglio.
Bello.
Per questo,
il fratello di Ben Affleck, che mio zio ha conosciuto, tra l'altro. È una lunga storia. Un giorno vi racconterò. Vai.
Casey Affleck.
Croquetas Marineras.
Mentre il mondo va rotoli, io me la godo con Crocchetta.
Davide Marino, Davide Marino, per le sue croquetas marineras che mancavano da un po'.
Tra l'altro, prima parlavate dei nomi inglesi. Io sono l'unico che un po' in prosa, diciamo, però avrebbe il nome di un calciatore, David Seaman.
Certo.
Grazie, Dave. Puoi andare via per comprare. Meglio di così, non potrei aggiungere nulla.
Potrebbe dirti con la coda ai baffi.
Tra l'altro, con la coda agli albi. Io oggi l'avete accennato voi presentandomi. Bellissima squadra, una storia iper romantica. Nata nel 2005, l'FC United of Manchester,
la terza squadra
di Manchester, che di fatto nasce con tifosi scontenti dalla gestione Glazer. Fondano questo club che appartiene al 100% ai tifosi.
E calcio fino, popolare, calcio romantico.
Calcio popolare e fino agli Hearts, la squadra scozzese, che loro possiedono il club al 75%. Era la squadra che in Inghilterra era l'unica ad essere di proprietà dei tifosi, che praticamente mettono una quota di 15 sterline all'anno, 3 addirittura per i bambini, e diventi socio. Poi ovviamente chi vuole può fare anche delle offerte, ed è un club, una società no profit, è destinata a rimanere così, non ha sponsor sulla maglia, è fatta proprio per essere una squadra a servizio dei tifosi.
E porta l'eredità spirituale, loro dicono questa cosa così.
Esattamente, infatti loro hanno questa sciarpa. Antico.
Colori?
Esatto,
quello volevo sapere anch'io.
Colori uguali praticamente, cioè hanno la maglia rossa, solo che la cosa bellissima a livello di colori è che la sciarpa è giallo-verde.
Infatti
più di una volta sugli spalti di Old Trafford si sono viste queste sciarpe giallo-verdi, sì, e testimoniano e dimostrano la protesta, diciamo, che c'è nei confronti della gestione Glazer. Settimo livello. E la cosa incredibile è che quando era addirittura nel decimo, era tra le squadre della, lì si chiama non league, cioè le squadre non professionistiche, sì, era il secondo club con il maggior seguito, più di 3.000 tifosi di media partita. Cioè una cosa incredibile. E il secondo era l'Exeter City. Ed è una squadra che a me ha sempre affacciato tantissimo. Mi ricordo anche in FA Cup, fa una rimonta bellissima che c'è ancora su YouTube contro il Rockdale. Gol di Jake Cottrell, che poi ho aggiunsi su Facebook.
Accettato?
Sì, accettato. Io seguo ogni tanto classici giocatori veramente dilettantistici.
Dilettantissimi anche, proprio.
Dilettantissimi, esatto. Ed è la cosa bellissima è che il campo di proprietà e tutto sorge, si chiama Brothers Park, e sorge a Newton Heath, che è dove è nato il Manchester United, che originariamente si chiamava appunto Newton Heath.
Ma bellissima questa storia.
Sì, è veramente una bellissima storia, anch'io. Grazie Riccardo Mancini.
Grazie a voi, ragazzi.
Ti ascolteremo sempre con grande piacere parlare di calcio inglese, ma non solo, ovviamente, nei turni di campionato di Serie A e Serie B su DAZN, e anche di Liga, di tutto.
Quello che vuole.
Quello che c'è da commentare.
Commentiamo quello che c'è da commentare, esatto. Sì.
Grazie Davide Marino, Alberto Neglia, Matteo Palmigiano.
Marco Russo, grazie.
Torniamo
a te.
Settimana prossima con una nuova scoppiettante.
Speriamo.
Sento già lo strepitio.
Di crocchetta.
Pensavo di trovarne qualcuna di crocchetta.
No,
ma come salutiamo oggi? Cumbia proprio non ci sta.
Qual è una famosa?
Come on baby, non lo so. Light my fire.
Grazie.
Torniamo settimana prossima.
Non salutiamo, niente cumbia. Niente.
No, come niente cumbia?
Niente cumbia.
Una piccola cumbia?
Piccola.
Niente.
No, oggi no, oggi è British. Niente cumbia.
Cumbia.